Chiederei ad Alberto a questo punto. Allora, stiamo nel campo dei cortocircuiti, no? È evidente che quello che ha descritto Daniele è un cortocircuito pazzesco di mezzi, ma anche di approcci tra interno e esterno, e da questo punto di vista io so che tu con Unipol hai avuto anche tu, insomma, degli episodi recenti e un approccio che ti chiederei appunto di raccontare ai colleghi perché trovo molto interessante.
Sì, allora l'episodio è molto recente e per fortuna non è così famoso come quello del collega di Eni, perché non ha avuto questa notorietà. D'altronde ognuno di noi ha quotidianamente a che fare, non dico con le crisi aziendali, però piccoli grandi problemi quotidiani di comunicazione li abbiamo tutti, tant'è che poi dire fare tacere, mi viene da dire come la fai la sbagli, in realtà rischi di sbagliare, comunque non puoi star fermo perché non decidi nemmeno tu quando è il momento di reagire. Allora, velocemente, sperando che in pochi lo sappiano, così non faccio cassa di risonanza all'episodio che è avvenuto. Una nota trasmissione televisiva settimana scorsa ci ha messo sul banco degli imputati perché per un episodio, purtroppo, ancorché la trasmissione televisiva sia stata costruita un po' ad arte, qualche ragione per metterci sul banco degli imputati ce l'aveva. Cos'è accaduto? Noi siamo un'azienda che vende polizze e conti correnti. Come tutte le grandi famiglie, c'è qualche figlio così, diciamo, scapestrato, in questo caso anche di più. Sostanzialmente un nostro agente di assicurazione in un'agenzia ha creato negli anni una contabilità parallela, quindi incassava le polizze dei clienti, non le registrava, non le metteva sui conti della compagnia e si è creato una contabilità, diciamo così, parallela. E il gioco è durato tanto, d'altronde i sistemi di più aumentano i sistemi di controllo, più aumentano anche la ricerca delle modalità di bypassare i sistemi di controllo, finché a un certo punto è venuto alla luce quando un cliente, prima uno, poi altri, sono andati a reclamare i propri soldi per riscattare la polizza. E lì è emerso che la polizza ufficialmente non esisteva e che il signore che l'aveva incassato i soldi se li era spesi. Allora, vengo al punto, perché purtroppo noi non siamo stati informati di questa vicenda dal punto di vista televisivo, cioè non abbiamo avuto la possibilità, e qui ci sarebbe da aprire magari una parentesi sulla deontologia professionale di tutti i comunicatori, magari lo facciamo dopo, e quindi ce la siamo vissuta in diretta prendendo ceffoni, no? Trascinati sul banco degli imputati, e ripeto, abbiamo passato una brutta mezz'ora. Allora, qui il tema è come reagire, consapevoli del fatto che questa vicenda ci crea un danno reputazionale che ci farà perdere un po' di punti, diciamo così, dal punto di vista della reputazione, tanto maggiore quanto più sarà la cassa di risonanza di questo evento che è accaduto. Allora, il problema mio da comunicatore è stato quello di immaginare e di provare a mettere in atto delle risposte a questo evento negativo. E mi sono scontrato in realtà con quello che è un po' il problema oggi, diciamo, di chi come me, credo, insomma, io porto la mia esperienza personale, ma non penso di essere l'unico a sostenere una posizione di questo tipo tra chi fa il mio lavoro, cercare di convincere i miei interlocutori all'interno dell'azienda che poi il danno reputazionale che ne avremo si scaricherà sul business, perché ci sono dati, sono stati evidenziati anche prima relativi al fatto che un aumento o una diminuzione del livello di reputazione ha poi degli impatti sul business, quindi questo è di fatto automatico. È chiaro che ciò dipende anche dalla gravità dei fatti che accadono e dagli impatti reputazionali che ci sono. Perché vedete, in realtà, allora, noi abbiamo avviato un progetto sulla reputazione aziendale e sulla gestione dei rischi reputazionali da un paio d'anni nella nostra azienda. La mia più grande sfida, il compito e anche l'oggettiva difficoltà è quella di rendere consapevole il management nei suoi livelli più alti, ma insomma cercando di fare un lavoro anche diffuso del fatto che la reputazione non è solo un tema dei comunicatori, cioè non è riduttivo, l'abbiamo detto anche prima, perché sennò il rischio è quello che diceva Celli, perché poi sotto il vestito niente, cioè, ci sono atti concreti da fare, la reputazione è cumulativa, sempre per citare quello che diceva Celli, si costruisce nel tempo, si costruisce con fatti concreti e non è solo un giochino, tra virgolette, un giochino non lo è mai, da demandare ai comunicatori. Ecco, il percorso che abbiamo avviato all'interno dell'azienda e del gruppo per gestire la reputazione vuole diventare, vuol passare da progetto di monitoraggio e valorizzazione della reputazione a processo, cioè il mio ideale è avere degli interlocutori che quando pensano un prodotto, pensano un servizio, pensano a quella che è la loro attività quotidiana, tengano presente quale può essere l'impatto reputazionale della loro attività. Perché? Perché poi, ripeto, c'è un impatto sul business, quindi non è ragioni molto concrete per poterlo fare.
Che in qualche modo sposa la risposta alla domanda che abbiamo fatto, no, sulla comunicazione interna, che alla fine come scarico più immediato e visibile ha una crescita o comunque un miglioramento del business.
Assolutamente, sì, poi noi abbiamo un piano industriale triennale 2016-2018 e il titolo del piano industriale riguardo la comunicazione interna come leva di business, cioè altra sfida, cioè dimostrare che la comunicazione interna non è solo informare, ma è informare per ottenere dei risultati concreti, quindi per favorire il business. E qui e poi magari in una seconda tornata.
Sì. Allora Alberto, invece la tua esperienza.
Ma allora io velocissimo, la mia esperienza, io parto da una cosa che è emersa prima, che anche a te stupiva un po', il fatto che ogni tanto ci si può dimenticare dei dipendenti, li si può non considerare. Ahimè, ci sono delle fasi aziendali nelle quali non proprio ci si dimentica, perché dimenticandosi poi sono forse lo stakeholder principale, non sarebbe neanche possibile, però li si trascura un po'. A noi è avvenuto in una fase di passaggio recente, che è stata una grande fusione che abbiamo realizzato, c'erano altre priorità e i dipendenti sono stati un pochettino così non considerati appunto come tali, come priorità. Ora è partita una nuova fase con il nuovo piano industriale nella quale invece i dipendenti vogliono essere al centro di diverse iniziative che non vi sto a raccontare, ma siccome qui il tema principale è la reputazione, abbiamo scoperto, io devo dire con una certa sorpresa, nel senso che mi sarei aspettato dei risultati più negativi, in realtà abbiamo scoperto che nonostante questo periodo non facilissimo che hanno passato in aggregazioni, spostamenti, cambiamenti di sede, di ruolo, di mansioni, eccetera, eccetera, abbiamo uno zoccolo duro, che poi non è neanche tanto uno zoccolo duro, cioè una parte rilevante dei nostri dipendenti che sono non solo già ingaggiati, già a bordo rispetto alle strategie aziendali, disposti a farlo, e una buona parte che è già disponibile ad essere ambassador dell'azienda, quindi all'esterno. Quindi, siccome poi, come si diceva anche prima, questi sono forse la fonte più autorevole di comunicazione sulla quale si può fare affidamento, abbiamo scoperto un tesoro che appunto non sapevamo di avere, e quindi ecco perché la comunicazione interna in questa nuova fase che sta vivendo il gruppo Unipol ha un'importanza fondamentale.